benvenuti a Settimana Internazionale, la trasmissione di oltreradio.it in collaborazione con ANSA e la rivista IST. In studio Giulia Raffaelli e questo è il tema di oggi.
Qui a Donetsk si continua a combattere, non si è mai smesso. La situazione qui è immutata negli ultimi giorni, è una città che sta vivendo dei giorni intensi di guerra, anche se la battaglia più dura si sta svolgendo un po' più distante da qui, a circa 40, una quarantina di chilometri a nord-ovest, nella città vicino, intorno alla città di Debaltseve, dove le truppe filorusse sembrerebbe che stiano compiendo un accerchiamento delle forze ucraine, accerchiamento che sembrerebbe riuscito.
In Ucraina si continua a combattere, come ci racconta Danilo Elia, giornalista freelance e autore del blog Montagne Russe su istonline.eu. A Minsk, invece, si cerca una soluzione diplomatica, ma le dichiarazioni di Barack Obama e il recente riposizionamento delle truppe NATO ad est non aiutano la partita politica. Quanto anche le mosse strategiche dell'alleanza pesano sulla crisi fra Kiev e Mosca? Sentiamo subito l'opinione del generale Carlo Cabigiosu.
Ritengo che alla base di questa mossa della Russia, che appoggia queste minoranze russofone dell'Ucraina, ci sia l'intendimento di respingere la richiesta dell'Ucraina di diventare parte della NATO, perché la Russia si sente in questo modo spinta dall'alleanza verso i suoi confini e è una mossa che da un punto di vista strategico non va bene. Forse il rischieramento delle truppe prima non era neanche immaginabile, nel senso che ben si sa all'interno della NATO che questa mossa avrebbe irritato particolarmente la Russia, però dovendo poi in qualche modo reagire all'aiuto che i russi stanno dando alle minoranze russofone dell'Ucraina, qualcosa si doveva fare, quindi questa mossa è stata un po' un dito alzato verso la Russia, guarda che non puoi fare tutto quello che vuoi.
Cerchiamo di capire meglio quali siano state le recenti mosse della NATO che hanno impensierito il Cremlino. Gianluca Anzalone, analista strategico, considerata anche l'open door policy dell'alleanza che ha sempre ammiccato ai confini est dell'Europa, è giusto ritenere che forse la crisi ucraina ha semplicemente accelerato una strategia già prevista?
L'allargamento ad est della NATO ovviamente non è un fatto nuovo, non è un'iniziativa nuova. Quello che è cambiato in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno, anche a fronte dell'escalation della violenza in Ucraina, è stata la decisione della NATO di dare vita ad una forza di intervento rapida in grado di dispiegarsi in poche ore e di mettere in sicurezza almeno due teatri operativi nell'est Europa di presidio. Quindi questa è un'iniziativa che segna un salto di qualità in termini operativi e che si affianca alla decisione della NATO degli scorsi anni, ormai possiamo dire di oltre un decennio, non soltanto di aprire la porta all'adesione dei paesi dell'ex blocco dell'est, ma anche di posizionare, o meglio riposizionare, la presenza strategica della NATO, in particolare quella americana, delle truppe sul territorio europeo, proprio verso quei paesi. È evidente che la decisione politica a monte di questa politica e di questo dispiegamento sta nel fatto che la geopolitica è profondamente cambiata e che quindi il ridispiegamento delle truppe da quello che prima era considerato il fronte sensibile, cioè il cosiddetto ventre molle della NATO, la sponda sud e in particolare il confine della cortina di ferro, oggi viene spostato più ad est. Questo è un processo che è iniziato negli anni, favorito inizialmente già sotto la presidenza Clinton, con l'apertura di nuove basi operative e nuovi sistemi di difesa tecnologici riposizionati in alcuni paesi chiave dell'est, cito la Polonia, la Repubblica Ceca, la Romania e la Bulgaria in particolare. Quello che è accaduto negli ultimi mesi, in particolare nell'ultimo vertice NATO, ovviamente segna un passo in avanti ed è la risposta che la NATO ha inteso dare all'escalation della violenza in Ucraina. Nel momento in cui la frontiera si sposta sempre più a est, è evidente che l'attenzione si concentra lì e che la NATO è costretta a rivedere i propri piani, invocando perfino, come è accaduto appunto in questa ultima circostanza, la possibilità di rendere immediatamente operative le proprie truppe sul territorio per rispondere all'eventuale minaccia posta dalla Russia. Una minaccia che non è necessariamente nei piani della NATO legata alla crisi ucraina. Questo credo sia utile sottolinearlo, ma nella misura in cui i paesi newcomers, i nuovi membri della NATO, in particolare penso alle Repubbliche Baltiche, alla Polonia, si dichiarano minacciate nella propria sicurezza nazionale, nella propria integrità territoriale dall'aggressività russa, è evidente che il trattato NATO impone la massima attenzione per la tutela anche preventiva della sovranità e dell'integrità di questi paesi. Quindi è come se nell'ultimo anno noi avessimo assistito ad una vera e propria escalation ritorsiva delle minacce, che ha portato quei governi che sono già membri della NATO e che condividono la frontiera geografica con la Russia, sono aree di prossimità rispetto alla Russia, a invocare una preattivazione operativa in caso di minaccia più impellente.
Paesi baltici che hanno forse forzato un po' la mano in questo confronto est-ovest, come sottolinea l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, già vice segretario generale della NATO.
Certamente, come dire, hanno fatto una forte pressione sul segretario generale questi paesi, gli americani gli hanno dato corda e quindi è chiaro che Rasmussen si è esposto un po' troppo, secondo me, avrebbe dovuto essere più cauto, perché il segretario generale di un'organizzazione politico-militare deve pesare le parole, e ai tempi miei li assicuro si pesavano le parole, la NATO in questo è peggiorata, devo dire la verità, bisogna essere onesti, voglio dire, no? Ciò detto, i russi sono un po' ossessionati con questa NATO, no? Perché da una parte l'ammirano in un certo senso, cioè la considerano una roba seria, alla pari, ecco. Cioè, mentre i russi, che sono dei grandi nazionalisti, l'Unione Europea non la capiscono, no? Dice Lussemburgo, sta roba, cioè che non capiscono che cosa sia, no? E quindi non la considerano all'altezza. La NATO la considera alla loro altezza e la rispettano molto, però sono ossessionati dalla NATO come se fosse un nemico. Infine, se dobbiamo sintetizzare problemi complessi in frasi semplici, voglio dire, il problema vero, reale, è che la Russia di oggi non ha ancora accettato la dissoluzione dell'Unione Sovietica e quindi è chiaro che tutti sono dei traditori, i bulgari, gli slovacchi, gli ungheresi, i cechi, tutti i traditori sono andati tutti con l'Occidente, e l'Occidente è fatto da mascalzoni i quali ne approfittano per circondare la Russia, questa è la loro visione, non è proprio così, ecco, diciamo, secondo me.
A questo punto vorrei chiamare in causa il professor Carlo Jean, scrittore ed esperto di geopolitica. Che cosa ne pensa di questo non superamento da parte russa dell'Unione Sovietica?
Questo dipende proprio dalla storia russa, dalla percezione che i russi hanno di loro stessi, in un certo senso dal DNA della politica estera russa. Come è nata la Russia? La Russia è nata per espansioni progressive del Granducato di Mosca, è sempre stato un impero, non è, si è ancora trasformato in uno Stato-nazione, ed è difficile che si trasformi perché la quantità di sia immigrati stranieri, sia popolazioni di carattere soprattutto islamica esistenti in Russia impedisce una omogeneità caratteristica degli Stati-nazioni moderni. E di conseguenza la Russia non è forse tanto che rimpianga l'Unione Sovietica, ma sicuramente rimpiange l'impero zarista.
E rispetto ai paesi baltici, a quelli di confine, se la situazione continuasse a degenerare in Ucraina, quale potrebbe essere il loro ruolo?
Ma il ruolo dei paesi baltici, della Polonia, della Svezia, cioè di tutto coloro che hanno il dente particolarmente avvelenato o hanno la paura della Russia, può essere molto molto relativo. Il ruolo essenziale sarà giocato dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti possono forse trovare un accordo con i russi, un accordo che però necessariamente non può essere limitato all'Ucraina, ma deve essere esteso a una specie di reset, di ristabilimento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia, relazioni che attualmente sono il minimo storico, come si è visto, alla Verkunde di Monaco di Baviera, in cui sono state lanciate pesanti accuse e anche pesanti minacce.
In effetti un presidente americano che non esclude alla vigilia di quello che potrebbe essere l'ultimo incontro possibile per una mediazione nella crisi ucraina, la possibilità di armare Kiev in caso di fallimento degli stessi negoziati, insomma, di certo non aiuta, sei d'accordo Gianluca?
No, non aiuta. È vero, assolutamente, non aiuta anche se fa parte del linguaggio della diplomazia, di una diplomazia che può diventare in alcuni momenti più aggressiva, in altri più accomodante. Quindi diciamo siamo nella logica e nella norma, benché diciamo, l'aggressività verbale, la minaccia verbale non aiuti, ma siamo comunque all'interno del perimetro dei grandi negoziati diplomatici internazionali. È chiaro che per la Russia l'Ucraina è diventato un punto essenziale, anche perché è un elemento, diciamo così, che tende a compattare e a cementare il nazionalismo russo nel momento in cui la società e l'economia russa stanno attraversando un momento delicatissimo. Il crollo del prezzo del petrolio indebolisce sicuramente l'economia russa. Io ricordo che qualche anno fa sia Putin che soprattutto Medvedev approvarono un piano di sviluppo pluriennale economico che prevedeva e immaginava la stabilità anche del sistema politico russo con un barile del petrolio mai sotto i $110 al barile. Oggi siamo a molto meno della metà. Questo crea uno shock in prospettiva per l'economia russa fortissimo. E poi ci sono altri problemi legati alla società russa, alla sua demografia che è stagnante. Insomma, la Russia ha bisogno veramente di riorganizzare e rivedere tutti i suoi parametri interni di sviluppo. È chiaro quindi che, facendo un po' di psicologia spicciola di Putin, è evidente che Putin si comporta come un giocatore d'azzardo. Il gioco d'azzardo è determinato dal fatto che Putin, in termini di logica, avrebbe potuto guadagnare molto di più in termini di posizionamento geopolitico senza scatenare questa guerra, cioè senza commettere un atto effettivo di aggressione, di violazione della sovranità e dei confini. Cioè, voglio dire, se si fosse proseguito sul piano diplomatico, Putin avrebbe con ogni probabilità potuto scongiurare il pericolo che si parlasse mai di adesione dell'Ucraina alla NATO. In questo modo, nel momento in cui sancisce sul territorio una divisione anche geografica del paese, rende più probabile la prospettiva in futuro, non sappiamo tra quanto tempo e tra quanti anni, che una parte dell'Ucraina si stacchi e entri stabilmente all'interno della sfera di influenza dell'Occidente, Unione Europea e NATO, e che l'altra parte rimanga invece come una sorta di provincia remota dell'impero russo oppure di zona cuscinetto che separa la Russia dal resto dell'Europa.
Un'eventualità, quella di un'Ucraina che aderisca alla NATO, a cui non molti credono davvero, ma questa continua tensione forse potrebbe davvero renderla realtà. Generale Kabijosu.
Ma si è già visto in altre circostanze che la Russia non gradisce che stati che sono al suo confine diventano membri della NATO. Si è visto benissimo in Georgia nel 2008, quando la Georgia spingeva per entrare nella NATO, la Russia con un blitz ha occupato alcune zone della Georgia già sotto il suo controllo, ma in maniera più evidente, l'Ossetia, l'Abkhazia, eccetera, e quindi nessuno ha reagito in maniera tale da portare questa crisi agli estremi limiti. E Putin si è sentito in qualche modo confortato nelle sue mosse dal fatto che appunto aveva avuto successo. La stessa cosa è avvenuta l'anno scorso con la Crimea, quando con un'azione anche lì molto veloce e secondo me anche pianificata da tempo, quando c'è stata l'occasione di qualche sommossa nell'area, le truppe russe sono intervenute, si sono occupate tutta la Crimea e oggi la Crimea è di fatto parte della Russia. Questa nuova crisi in Ucraina non è altro che il continuo del disegno che Putin aveva già probabilmente in mente di cercare di limitare questa pressione da ovest lungo i suoi confini da parte di suoi vicini che vorrebbero entrare nella NATO.
Un comportamento che rischia di essere controproducente, quello della Russia, ambasciatore Minuto Rizzo.
Sta commettendo un grande errore storico nei suoi rapporti con l'Ucraina, perché da un paese che non era certamente nemico, se non forse in qualche piccola componente, come dire, interna, inevitabilmente diventerà un paese nemico. Quando si combatte, ci sono migliaia di morti, questo lascia dei segni incancellabili per generazioni, insomma, ecco. No, vale la pena riguadagnare due province, la Crimea, per alienarsi un paese di 60 milioni di abitanti con cui si è stati intimi fino al giorno prima? Non lo so, io credo di no.
Danilo, torno da te. Tu che conosci bene il territorio, non solo quello ucraino, come è vissuta la questione NATO nei paesi di confine?
Naturalmente dobbiamo distinguere, o meglio, parliamo prevalentemente della Russia, direi, perché da questo punto di vista è il grande vicino qui, perché poi dall'altro lato, tolta la Bielorussia, che è un paese particolare perché vive in uno stato di dittatura, e altri paesi europei ex sovietici, i baltici, sono già membri della NATO, penso alla Moldavia che ha preso la strada verso l'Occidente, verso l'Europa, eccetera. È chiaro che il loro è un punto di vista che potremmo definire senza mezzi termini filo occidentale, filo europeo. Quindi alla fine il discorso si riduce alla Russia, secondo me. Ebbene, c'è da dire come vivono i russi questa espansione della NATO. La vivono come hanno sempre vissuto il ruolo dell'Occidente, cioè dal loro punto di vista della sindrome dell'accerchiamento. È indubbio che la ragione forse principale dietro tutto quello che sta succedendo adesso qui in Ucraina è legato all'allargamento della NATO nella sfera di interesse orizzontale, intendiamoci, alla sfera di interesse russa. Sia la leadership russa, sia Putin, il Cremlino, ma anche la popolazione ritengono un tradimento dell'Occidente l'aver portato sotto l'egida dell'Alleanza Atlantica, per esempio, i paesi baltici, e a maggior ragione il tentativo di farlo con l'Ucraina come un'invasione di campo, letteralmente. È celebre la frase che viene riportata, detta da Putin a Bush padre: ma guarda, George, che l'Ucraina non è neanche uno stato in senso pieno. Cioè, l'Ucraina è sempre stata vissuta dalla quasi totalità dei russi come un proprio territorio, come un proprio cortile. E quindi il fatto che possa entrare a far parte di un'alleanza militare antagonista alla forza militare russa è visto come un affronto, come una sfida.
Generale Cavigiosu, questo testa a testa a livello militare fra NATO e Russia, che da parte atlantica in particolare era appoggiato dall'ex segretario generale Rasmussen, come abbiamo sentito anche dalle parole dell'ambasciatore Minuto Rizzo, continuerà secondo lei anche con questa nuova leadership o con il tempo potrebbe esserci un cambio nella strategia?
Io ritengo che ci siano due linee di comportamento nei confronti di Putin. Una è quella della NATO, in cui ovviamente giocano un ruolo importante gli Stati Uniti, e quindi la politica della NATO, anche nei confronti di quello che sta avvenendo in Ucraina, è condizionata un po' dalla vecchia ideologia, chiamiamola così, americana, di contrasto della Russia. L'altra invece strategia è quella che sta portando avanti in qualche modo l'Europa, e l'abbiamo visto appunto con il tentativo di Hollande e della Merkel di trovare una soluzione negoziata a questo problema. La differenza fondamentale fra le due linee è che quella europea è una linea morbida che probabilmente porterà, se accettata, quella che è la proposta che in questi giorni è ancora all'esame dei russi, di dare una grande autonomia alle minoranze russofone lungo l'area del Donetsk, e probabilmente anche una promessa di non parlare più di inserimento dell'Ucraina nella NATO. L'altra linea invece è quella che ha una caratteristica un po' più militare, se vogliamo, perché la NATO è sì un'alleanza politico-militare, ma in questi casi forse la parola militare predomina su quella politica, e che vorrebbe quindi imporre a Putin il rispetto delle regole attraverso sanzioni, in qualche senso anche minacce di ritorsioni varie, che Putin rigetta decisamente perché lui non vuole essere soggetto a questi ultimatum.
Ma cerchiamo di analizzare meglio la situazione ucraina. Abbiamo capito che per la Russia c'è una questione storica, oltre che etnica, che giustifica il suo interesse nel paese. E l'Occidente, o meglio, l'America, quali sono i motivi che pongono l'Ucraina al centro della sua agenda? Gianluca.
Ci sono diversi piani che si combinano. Cerchiamo di analizzarli con ordine. Per la Russia, l'Ucraina è un territorio di fondamentale importanza perché è il presidio geografico territoriale più esteso, evidentemente molto più di tanti altri paesi ex satelliti, sicuramente molto di più della Bielorussia, ad esempio, che può garantire quindi alla Russia una sorta di cuscinetto di protezione rispetto all'espansionismo della NATO e dell'Unione Europea. Secondo aspetto di importanza per la Russia, la sua dimensione etnica, la sua dimensione sociale. L'Ucraina è sostanzialmente divisa storicamente, divisa in due grandi blocchi, uno più filo europeo, l'altro invece più filo russo. Terzo elemento, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. La maggior parte dei gasdotti che partono dalla Russia arrivano in Europa, cioè il principale mercato di sbocco della vendita di gas da parte di Mosca, passano attraverso l'Ucraina. Quarto e non ultimo elemento, gli elementi, diciamo così, le caratteristiche economiche del paese. L'Ucraina è da sempre il granaio d'Europa, ma è anche il granaio della Russia, e allo stesso tempo è un'area, quella d'est dell'Ucraina, particolarmente ricca di componenti minerarie, di estrazioni minerarie, minerali che sono fondamentali anche per l'economia russa, al di là della diversificazione rispetto al semplice petrolio e gas. Quindi ci sono alcuni elementi fondamentali, strategici, economici e politici, che portano la Russia a guardare all'Ucraina come ultimo baluardo rispetto alla dinamica politica di allargamento all'est. Per gli Stati Uniti, diciamo così, l'Ucraina ha avuto ed ha la stessa valenza di un potenziale allargamento della propria sfera di influenza, dell'ombrello della NATO verso est. È diventata addirittura strategica, ancora più importante nel momento in cui è stato il terreno di scontro con le truppe russe, cioè intendo dire gli Stati Uniti sono interessati ad affermare un principio per il quale nessuna frontiera in Europa può essere violata. Nel momento in cui questa violazione c'è stata, innanzitutto con l'annessione della Crimea, è chiaro che il livello di attenzione da parte degli Stati Uniti verso l'Ucraina si è elevato e aumentato. E poi c'è il terzo piano, che è il piano prettamente europeo. Ecco, su questo avremmo molte cose da dire, nel senso che è paradossale che la frontiera geografica dell'Unione Europea sia diventata oggi terreno di scontro e di competizione tra la Russia da un lato, e ne abbiamo spiegato le ragioni, ma soprattutto gli Stati Uniti dall'altro, per la sua politica strategica. Ed è paradossale invece che per l'Unione Europea questa non sia stata, e ancora tutto sommato si può dire non sia, la massima urgenza e la priorità assoluta, perché alle sue porte, su un territorio che storicamente noi definiamo territorio europeo, diceva il generale De Gaulle, l'Europa arriva dall'Atlantico agli Urali, quindi siamo già in territorio ucraino, c'è una guerra guerreggiata in corso, e questo avrebbe meritato sin dall'inizio una maggiore attenzione e coordinamento da parte dei paesi europei.
Professor Chan, vorrei sentire anche la sua opinione su questo. Soprattutto, come mai a livello perlomeno di giustificazione ideologica per la Russia vale di più un fattore etnico, mentre per l'Europa, almeno in questo caso perché in ex Jugoslavia fu diverso, valgono i confini?
I principi che vengono detti come principi dell'ordine internazionale sono sempre principi molto elastici, che vengono adattati alle convenienze del momento. All'Europa, all'Occidente in generale, valgono i confini, perché i confini che sono stati tracciati dopo la fine della guerra fredda hanno posto l'Occidente in condizioni di vantaggio. Per la Russia invece c'è la storia, perché la storia giustifica il fatto che per esempio la Russia sia protettrice di tutti i russi, che la Chiesa ortodossa benedica la Chiesa ortodossa di Kiev, che è strettamente collegata poi col patriarcato di Mosca. Per cui questa differenza, questa simmetria è spiegabile con la differenza di percezioni e la differenza di interessi tra l'Occidente e la Russia.
Gianluca, parliamo un attimo di questa Europa, intesa però come Unione Europea e non Francia e Germania da sole, che in questi ultimi giorni si stanno dando molto da fare per cercare una via d'uscita per la crisi ucraina. Si può dire, secondo te, che questa crisi poteva rappresentare un banco di prova importante per sviluppare una politica estera e di difesa comune, o perlomeno iniziare a farlo? Saremmo ancora in tempo per prendere in mano le redini, senza NATO o Stati Uniti a guidarci?
Doveva sin dall'inizio essere il vero banco di prova per una dimensione europea di sicurezza e difesa, per una politica estera comune. Il fatto invece che si sia lasciato all'inizio decantare, diciamo, un po' il corso degli eventi, esprimendo preoccupazione ma senza intervenire. Attenzione, io personalmente ritengo che non sia un caso che la recrudescenza e la violenza sia arrivata nel momento in cui le istituzioni europee erano vacanti, cioè nel momento in cui si è rinnovato completamente il Parlamento, la Commissione, le nomine, eccetera, eccetera. Putin credo lo sapesse benissimo e ha approfittato di questo momento di vuoto a Bruxelles per alzare il tiro. C'era comunque il tempo di prevedere degli interventi massicci in prima persona delle strutture europee che facessero sentire assieme la propria voce, non si è fatto, non c'è una strategia politica condivisa rispetto al futuro dell'Ucraina e alla frontiera est. Le iniziative in ordine sparso dei singoli capi di Stato, di governo, dei paesi europei, non fanno che dare quell'idea di divisione che è esattamente quella che spinge la Russia a sapere, o meglio, diciamo, il giocatore d'azzardo Putin a sapere di poter continuare a giocare d'azzardo, e l'America ad essere sostanzialmente preoccupata di non poter ancora una volta delegare agli europei la propria sicurezza, la sicurezza dei propri confini, e quindi a doversene occupare, impegnare, ovviamente come sanno fare gli americani, quindi a volte con, diciamo, degli eccessi verbali, a volte con una mancanza, diciamo così, di ragionevolezza. Non ci dimentichiamo che c'è stato un fatto clamoroso quando l'ambasciatore americano in Ucraina, Nuland, venne intercettata in una telefonata, mandando sostanzialmente a quel paese l'Unione Europea e dicendo: l'Ucraina è roba nostra, se non ce ne occupiamo noi, dobbiamo occuparcene noi, ed è il terreno ideale per rimettere un po' la Russia al proprio posto. Beh, è la dimostrazione, è un fatto gravissimo, non c'è dubbio, lontanissimo anche dallo stile diplomatico, diciamo, che si richiede a chi opera in quel campo. La dice lunga sull'atteggiamento americano, però ha sotto sotto un fondo di verità, cioè il fatto che, ahimè, ancora oggi gli Stati Uniti non si fidano della possibilità e della capacità dell'Unione Europea di tutelare e garantire la propria sicurezza.
Professor Giano, una sua opinione?
Il problema dell'Europa politico-strategica è il problema che l'Europa politico-strategica non esiste. Se esistono divisioni nell'Europa da un punto di vista economico, le divisioni che esistono da un punto di vista politico-strategico, percezioni di sicurezza, sono molto più profonde queste divisioni di quelle che esistono in altri settori. D'altra parte, la politica estera, la politica di sicurezza è sostanzialmente una politica nazionale che viene effettuata nell'ambito della NATO con i rapporti bilaterali degli Stati Uniti. La NATO è sostanzialmente un insieme di rapporti bilaterali degli Stati Uniti con i singoli paesi della NATO, e la NATO è una specie di foglia di fico per dare una veste multilaterale a questi rapporti che sono sostanzialmente bilaterali. Il problema per l'Europa adesso è il fatto che gli Stati Uniti da una parte non hanno capito che cosa voglia Putin, e nessuno sa esattamente che cosa voglia Putin, e in secondo luogo non hanno deciso esattamente che cosa fare. La minaccia o il mantenere aperta l'opzione di armare l'Ucraina può essere semplicemente una mossa negoziale, in modo tale da ottenere dalla Russia il rispetto di quelli che erano stati gli accordi di Minsk del settembre scorso, in cui era stato definito più o meno il perimetro che potevano occupare gli insorti filorussi e quello che doveva rimanere invece sotto il controllo di Kiev. Ora gli insorti filorussi sono all'attacco e vengono modificate questi accordi.
Avviandoci alla conclusione, Danilo, cosa dicono i residenti di Donetsk? Credono a una risoluzione pacifica?
Qui c'è una forte disillusione. Io ho fatto questa domanda a tutte le persone con cui ho parlato in questi giorni. La risposta che ho di solito è una risata. Si teme che questa guerra continuerà a lungo. La maggioranza della gente, io posso dire la totalità delle persone con cui ho parlato, non ripone alcuna fiducia nella diplomazia. Ora, questo però ha delle ragioni. La prima fra tutte è che parliamo di persone che hanno a che fare quotidianamente con le bombe, la cui priorità è salvare la vita dei propri cari, dei propri figli. Oggi ho visitato un rifugio sotterraneo che è abitato da decine e decine di famiglie, alcune vivono lì da mesi, da luglio. Quindi è chiaro che da una prospettiva di questo tipo, visto da sottoterra, ecco, letteralmente, il dialogo della diplomazia è qualcosa di lontanissimo. Un'altra ragione è che l'informazione che arriva qui è un'informazione molto 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 filtrata da parte dei media locali filorussi e dei media di lingua russa, che dipingono il nemico come tale, come l'aggressore, come il guerrafondaio, Petro Poroshenko come il presidente della guerra che ha portato le bombe a Donetsk. E quindi è comprensibile come la gente fatichi a vedere, per esempio, il presidente ucraino come interlocutore di pace.
E tu che idea ti sei fatto?
I margini per una soluzione pacifica risiedono in quanto le parti sono disposte a concedere l'una all'altra. È chiaro che l'Ucraina è una scacchiera, ma chi muove le pedine è fuori. La guerra in Ucraina è soltanto, finora è soltanto uno spostamento di pedine, un grande gioco giocato, svolto dalla Russia e dagli Stati Uniti in particolare, ma anche dall'Unione Europea. Quanto ogni parte sarà disposta a concedere all'altra deciderà le sorti di questa guerra. Le premesse non sono le migliori, ovviamente. Sia perché da una parte la Russia non intende cedere, diciamo, di un centimetro nel proprio appoggio ai separatisti dell'est dell'Ucraina. Dall'altra parte gli Stati Uniti in prima linea non intendono arretrare di un centimetro rispetto alle pretese di Putin. È chiaro che finché si continuerà a discutere su queste basi, una soluzione pacifica è alquanto improbabile. Lo abbiamo visto succedere in questi mesi, abbiamo visto due tregue, non dico saltare, ma in realtà mai entrare realmente in vigore. Quando noi sapevamo che c'era una tregua in atto, qui si sparava regolarmente, un po' meno di oggi, ma quasi come oggi. Abbiamo già un piano di pace. Un protocollo siglato a Minsk che non ha avuto alcun effetto, che prevedeva da parte di Kiev la concessione di una certa dose, secondo loro ampia, di autonomia alle regioni dell'est e soprattutto non è secondaria la legge sulla amnistia per tutti, diciamo, i reati legati al commessi dai separatisti dal punto di vista di Kiev, quindi l'amnistia totale per chi è stato coinvolto dal movimento separatista. Tutto questo non è servito a niente fino ad oggi. Con queste premesse, francamente, una soluzione pacifica purtroppo è veramente difficile da vedere.
Gianluca.
La mia previsione è che non si raggiungerà un accordo duraturo e stabile. Non potrebbe neanche essere così, con i cannoni che ancora sparano praticamente su un'area che io personalmente non esiterei a definire di guerra. Non è neanche più una guerra per procura, come è stato all'inizio, cioè quando la Russia, diciamo così, ha sollecitato e solleticato gli indipendentisti o i filorussi ad armarsi e a cominciare a sparare. Adesso ci sono, e questo mi pare abbastanza pacifico, truppe russe impegnate sul territorio del Donbass. È chiaro che non si può arrivare ad una soluzione tout court adesso in questa condizione. Il primo obiettivo deve essere il congelamento della violenza, quella che si chiama tecnicamente la de-escalation del conflitto, per poi però sedersi immediatamente dopo ad un tavolo che preveda un accordo politico, perché non esiste nessuna possibilità di un confronto militare aperto a bassa intensità che possa risolvere questa crisi. La mia previsione è che ci porteremo dietro per un bel po' il conflitto ucraino, sotto forma di un conflitto a bassa intensità, che conoscerà quindi di tempo in tempo dei picchi di maggiore tensione, in cui si tornerà purtroppo a sparare. Ma fino a quando non si affronterà il nodo, il tema di nuove garanzie politiche di assetto in quell'area geografica, in tutta la frontiera est dell'Europa, che poi è anche la frontiera della NATO, sarà difficile arrivare ad un assetto duraturo, ad una pace duratura.
Insomma, un po' quel reset di parametri fra USA e Russia, di cui parlava prima anche il professor Jean. Professore, anche secondo lei questa crisi è di là da risolversi?
A mio avviso sarà una questione molto molto lunga e il problema fondamentale è il problema anche della capacità di tenuta economica dell'Ucraina da un lato, della Russia dall'altro. La Russia, nonostante il fatto che la svalutazione del rublo è stata parallela alla diminuzione del prezzo del petrolio, quindi i guadagni in rubli del petrolio russo sono più o meno rimasti quelli di prima, si trova in condizioni piuttosto pesantucce. Né la Russia può fare affidamento molto sull'unico paese che è disposto a fargli prestiti, cioè la Cina, perché rischia di diventare uno union partner di Pechino, cosa che i russi, che sono gli unici a temere il pericolo giallo, ben difficilmente potranno accettare.
Generale, l'ho lasciata per ultimo, ma a lei forse faccio la domanda più difficile. Se la via diplomatica dovesse davvero fallire, quali scenari si aprirebbero secondo lei? E soprattutto, Barack Obama si limiterebbe davvero a fornire a Kiev solo, come dichiarato, armi di difesa e non altro?
La differenza tra offensivi e difensivi in termini di armamenti in questi casi è molto aleatoria, perché è vero che un missile contro aerei può essere considerato un'arma difensiva contro attacchi aerei, ma è altrettanto vero che i missili contro carri non è che siano solo difensivi, per cui non ritengo che questa differenziazione possa avere un significato reale. Certamente Putin non l'interpreterà in questo senso. Sulla possibile evoluzione del fatto, io ritengo che una volta che insorti sostenuti dai russi abbiano consolidato la loro presenza in quell'area di incerta appartenenza, che è quella incerta dal punto di vista nazionale, ma certamente non incerta dal punto di vista legale, perché sono territori dell'Ucraina, ma una volta che i russi hanno occupato quella zona che loro ritengono storicamente appartenga più a loro che all'Ucraina, si fermeranno. Quindi si arriverà a uno stallo e non credo che nessuno a ovest e neanche l'Ucraina abbiano la capacità, la volontà di ripartire per una riconquista di quello che di fatto si saranno già presi i russi.
Insomma, una sorta di seconda Crimea.
Una sorta di seconda Crimea.
Settimana internazionale finisce qui e ringrazio chi ha partecipato, chi ci ha ascoltato e vi do appuntamento a giovedì prossimo, 19 febbraio, per una nuova puntata.